Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che nel seno del Padre Lui lo ha rivelato. Parola di Dio. Questo succede al fare la celebrazione notturna della veglia fino a tardi, che uno poi alla fine del Vangelo dica parola di Dio invece che parola del Signore, però ci si riescali anche voi per le risposte. Allora, avete ascoltato questa parola stamattina, è la espressione di un gaudio infinito a causa di un evento, lo sappiamo, un evento della nascita del nostro Signore, un evento sconcertante, dice Isaia, un evento che è così bello, così grande, così eclatante, che persino ai piedi di colui che porta l'annuncio di questa nascita, fino della nascita della pace, della riconciliazione, perfino il suo andare riflette qualcosa della bellezza del messaggio che porta. E noi lo sappiamo questo, perché quelli che hanno annunciato questa venuta del Figlio di Dio nel mondo, quelli che hanno vissuto secondo le logiche del Figlio di Dio nel mondo, erano così belli, anche nella loro piccolezza, anche nella loro povertà, pensate a San Francesco, erano così belli che persino i loro piedi, il loro modo di camminare, il loro modo di essere era gradevole agli occhi, piacevole, rassicurante, pieno di speranza. Poi la lettera agli Ebrei che mette al centro questo mistero come un mistero che già Dio della storia aveva cominciato a raccontare attraverso i profeti. Un mistero nascosto che tuttavia ha le origini perché guardando alla sua bellezza, alla bellezza dell'umanità del Cristo, Dio ha fatto tutte le cose e l'uomo al centro dell'universo. E poi questo Vangelo bellissimo di Giovanni, che tutti gli anni ci fa entrare per la porta della contemplazione. In principio era il pensiero di Dio, in principio era il suo progetto, poteva rimanere nascosto, ma questo progetto, poiché è Dio stesso, è entrato nella storia per mostrarci, per farci conoscere ciò che noi non avremmo saputo vedere. Amici, ma cos'è che non avremmo saputo vedere? O meglio, come dice il tracciato del prologo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, qual è la difficoltà che ci ha impedito o ci impedisce, se volete, di riconoscere la venuta del Verbo in mezzo a noi? Ma sapete, il Verbo quando viene in mezzo a noi viene nella carne, e dunque noi della carne dovremmo avere grande facilità di incontrarlo, di riconoscere e di relazionarci con lui. Di fatto invece accade il contrario, proprio nella carne costui ci sembra quasi impossibile, o come diremmo noi un po' devotamente, altissimo, santissimo, lontanissimo, impossibilissimo, così la pensiamo, e ci accontentiamo di vivere in una mediocrità della fede, delle cose, perché non abbiamo compreso che noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza ed egli ha accettato di farsi a nostra immagine e somiglianza. Noi siamo stati pensati nella perfezione del pensiero di Dio e lasciati nella libertà di crescere verso di lui o di scegliere altre vie, come probabilmente abbiamo fatto. Ma lui, in obbedienza, la stessa libertà la declina in modo tale da somigliare a noi, in tutto a noi, eccetto il peccato, capisci? Eccetto il peccato. Dunque non è più intelligente, non è più grande, non è più bello, non è più questo o quello, solamente non condivide il nostro modo di concepire la libertà. Lui declina la libertà nella sua vita come la vive nella Trinità, cioè la vive in obbedienza al progetto del Padre, sapendo di non restare confuso. E ci consegna allora questa fede, la fede della possibilità di non restare confusi anche voi. Guardate, c'era la colletta stamattina all'inizio della messa, per chi è venuto in tempo, perché Natale mattina sempre c'è un po' di... dice: o Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine. Veramente in modo mirabile, noi non sappiamo neanche immaginarcelo come ha fatto Dio a fare noi che siamo diversi, bruttini, qualche volta invecchiati, eccetera eccetera. Lo so che state pensando, parla per te, ma che ci ha fatti così, così votati quasi alla morte, come ha fatto a farci a sua immagine? Perché mica si vede. Tu dici: non si vede la mia immagine, ma soprattutto nell'altro non si vede l'immagine di Dio. Prendine uno qualsiasi di quelli che ti ricordi e dimmi tu se si vede lui l'immagine di Dio. Prendi quelli che stanno un po' più lontani da casa tua e vedi se lui, loro vedi l'immagine di Dio. Allora dice: tu ci hai fatto dunque in modo mirabile la tua immagine, in un modo veramente incredibile che non riusciamo neanche a pensare. Ma in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, e allora fa che possiamo condividere la vita divina del figlio tuo. Che vuol dire? Pensandoci in modo mirabile come te, hai fatto in modo che la nostra possibilità di essere guariti, salvati dall'uso cattivo che abbiamo fatto della libertà, potesse riportarci alla fiducia di tornare ad essere come te. Allora, guarda bene, eh? Che cosa ha messo Dio nel tuo cuore? Il desiderio del bene o il desiderio del male? Chiaro, manca a dirlo, il desiderio del bene. Anzi, dice San Paolo: io lo sento questo desiderio che pulsa dentro di me, vorrei assecondarlo, mica ci riesco sempre. E tu dici: eh sì, quante volte non ci sono riuscito. E poi ancora, Dio ha messo la capacità di vedere il bello e di celebrarlo, o il desiderio di vedere le cose brutte, grigie e di celebrare? Beh, direi la prima cosa. Beh, insomma, dovrei andare avanti abbastanza con questi esempi e tu saresti sempre con la prima ipotesi. Ma poi la storia com'è, amico mio? È così? O qualche volta o spesso è l'esatto contrario? Non riesci a specchiarti su questa immagine e a goderti? Non riesci a riconoscere l'immagine con cui sei fatto? Anzi, ti senti nudo come Adamo e ti vergogni, ti senti a disagio, ti senti spogliato, perfino sul tuo desiderio ti senti un po' in difficoltà. Allora, che cosa ha fatto Dio? Cosa ha pensato? Siccome l'ho fatti come me, mando uno come loro perché imparino a tornare a casa. E cosa farà costui? Farà le stesse cose che faranno loro, ma fino a un certo punto. Sarà franco del suo insegnamento. Sarà autorevole nelle sue decisioni, ma sarà obbediente laddove loro proprio non riescono mai. Cioè farà le cose come le ha viste e ricorderà loro come le ha viste, perché anche loro imparino di nuovo a farle come non le hanno viste, ma fidandosi di costui, fidandosi del mio figlio. io lo mando per insegnare loro la via per tornare a casa, una via che non li metta in difficoltà, una via che sia simile, somigliante, diremo per usare queste parole, alla loro via di cercare il bene, al loro desiderio di operare il bene. Io metterò una cosa in loro, nell'obbedienza del figlio, in questo scrigno preziosissimo come il suo sangue, che è lo scrigno dove la sua obbedienza è contenuta e destinata a rifulgere, quella che noi non accetteremo. Questo si apre dalla croce in poi e diventi offerta di grazia per tutti, un tesoro, un forziere aperto dove tutti possano attingere, e grazia su grazia, perché dice Giovanni in questo prologo, la legge, il pedagogo, il modo per camminare ci ha dato Mosè, ma la grazia è venuta dal Figlio di Dio. Quando incontriamo Lui non incontriamo un metodo, quando incontriamo il Signore non incontriamo una legge, quando incontriamo il Figlio di Dio sappiamo di aver incontrato l'amore di Dio per noi, perché non ci condanna ma ci perdona, perché non ci allontana ma ci invita, perché non ci separa ma ci unisce, perché passa sopra i nostri peccati come è passato sopra le case degli israeliti nella notte di Pasqua, perché noi ci sapessimo liberi proprio dentro la sua obbedienza. Allora tu dici, ma allora io come esco da questo giorno di Natale? Cosa sarà la mia vita? Beh, impara questa grammatica, è una grammatica nuova, rideclina tutte le tue relazioni su questa logica qua, ricomincia a fare quello che ti sei accorto che fino adesso non ha pagato, ti sei rivalso, non ha funzionato, ti sei vendicato, non ha funzionato, sei stato duro con gli altri e gli altri si sono allontanati, sei stato un giudice quando hai mormorato e le mormorazioni hanno intossicato la tua vita, quella degli altri. Allora ricomincia da qua, rideclina tutto nella logica di Dio. Non mormorare più, non giudicare più, non mettere più avanti le tue ragioni. Attingi da questo forziere dell'obbedienza del figlio il coraggio per spingerti oltre quello che hai fatto fino ad oggi. Vedi, guarda bene, non ti si sta chiedendo niente di speciale. Come no? Niente, perché senza la grazia tu questo non sapresti neanche farlo. Dunque ti ho offerto una via di salvezza, ma anche il biglietto pagato per attuarla. Ti ho offerta una legge, se vuoi, semplice, quella dell'amore, ma anche la grazia per metterlo in pratica. Perché sappilo, non c'è niente che riguardi Dio che non si possa fare solo con la grazia che Dio ti ha dato. Lo dice anche Gesù, senza di me non potete far nulla. Allora, oggi, vattene a casa riconciliato soprattutto con te stesso. Non ascoltare più la voce del demonio che ti dice una cosa scontata, cioè che non ce la farai, perché è vero, non ce la farai, da solo non ce la farai. Vattene con la speranza e la fede, la certezza che ce la farai per amore di Dio, perché questo noi oggi abbiamo celebrato, un amore di Dio antico, più del mondo o eterno come Lui, destinato a rimanere nella storia finché tutti non torneremo a Lui. E il Dio che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce, tutti i giorni dell'anno che viene vi accompagni a comprendere questa logica, a praticarla e a vivere nella gioia piena. Sia lodato Gesù Cristo. Spirito Santo di Dio, che eri presente presso il Padre mentre creava il mondo e guardavi il volto del Figlio perché ogni creatura ne portasse un'impronta. Tu unico che sondi le profondità dell'Onnipotente e accompagni il Figlio tutte le volte che egli si dona per la nostra salvezza, impossessati della nostra vita, penetra la nostra coscienza, rimani con noi nelle ore difficili, facci conoscere il mistero d'amore del Padre, e nel suo Figlio, ci dona tutto se stesso. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, sia il tuo Spirito presente nella Chiesa, nell'insegnamento del Papa, nel suo esempio di carità e di misericordia e di grande tenerezza, perché gli uomini riprendano coraggio, si sottraggano dalle logiche perverse di questo tempo, ricomincino a parlare secondo il cuore del tuo Figlio. Degnati, Padre Santo, di sostenere la tua Chiesa in questo tempo difficile. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci aiuti la presenza del tuo Spirito a ricostruire le membra del tuo corpo del tuo Figlio, guarendo le relazioni con gli uomini, riconciliando quelli che si sono separati, che vivono in difficoltà, che si sentono traditi. Padre Santo, guarisci anche noi, guarisci la memoria dei nostri rapporti, guarisci quelli che abbiamo amato e che non ci amano, guarisci i nostri pensieri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che in questo giorno meraviglioso e splendido tu chiami alla prova grande di poterti vedere dentro le pieghe della morte, della sofferenza, della solitudine, dell'abbandono, possano scorgere parte di quella luce che tu hai promesso a tutti i tuoi figli nel giorno ultimo, quando ti vedremo così come sei veramente. Possa la loro umanità, come l'umanità del tuo Figlio, non scandalizzarsi del dolore, della sofferenza e della morte. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, e ci hai chiamato dalla nostra mediocrità, dal buio dei nostri giorni, dalla stoltezza di molte nostre azioni, alla celebrazione splendida e meravigliosa del Natale del tuo Figlio. Io ti chiedo di liberare questi tuoi figli da ogni male, dall'egida del maligno, dalle sue seduzioni, da ogni maleficio, da ogni pensiero che li distolga dall'amore vero e autentico, da loro la possibilità di celebrarti, la gioia di saperti accanto, il desiderio di cercarti sempre, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.